Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Iniziamo il capitolo 7, ma è sempre la continuazione dello stesso discorso della montagna. Gesù sta parlando ai discepoli e alle folle che erano salite insieme coi discepoli. Non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati voi, e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? O come dirai al tuo fratello: lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nel tuo occhio c'è la trave? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio, e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non date le cose sante ai cani, e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi. Anche questa volta ci sono tre discorsi diversi ma legati l'uno all'altro. Non giudicate per non essere giudicati. Allora noi, dal momento che chiamiamo Dio Padre e lo chiamiamo nostro, allora vediamo anche gli altri amati da un Padre, dallo stesso nostro Padre, amati anche loro come noi, allo stesso modo. Se sono amati dal Padre, chi sono io per non amarli? Se tutti siamo, se anche gli altri sono amati dal Padre, allora questo ci aiuta a vedere il Padre come un papà circondato dai suoi figli. Come dice il Salmo 128, che l'uomo che è beato vede i suoi figli come virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa. È una gioia per il Padre vederci tutti riuniti attorno a Lui. Però noi siamo dimenticoni, perché abbiamo le preoccupazioni, che anche se Gesù ci ha detto di non preoccuparci, e ce lo ripete, e lo ripete ancora, purtroppo noi queste preoccupazioni non siamo capaci di smetterle subito del tutto, tutte. Le preoccupazioni ci fanno dimenticare di vedere il Padre come papà e quindi anche di vedere gli altri come amati da Lui. E allora ci lasciamo influenzare anche dai piccoli o grandi difetti degli altri che ci danno fastidio, e allora giudichiamo, e col giudizio veniamo portati quasi istintivamente a condannare questo di nascosto nel nostro cuore, ma qualche volta anche apertamente condividiamo con gli altri il nostro giudizio, e allora diventiamo mormoratori, qualche volta forse senza saperlo anche calunniatori, proprio perché i nostri occhi chissà se vedono giusto, forse i nostri occhi vedono sbagliato, e allora la nostra mormorazione diventa calunnia, cioè menzogna, dire un male che non esiste. Gesù è Gesù adesso che ci parla, Lui che è morto per i peccatori. Chi sono i peccatori? Sono io e sono gli altri, non importa. Lui è morto per i peccatori, perché i peccatori siano perdonati. E io invece, se allontano il peccatore, se lo giudico, faccio anche torto a Gesù, che è morto per i peccatori. E allora Gesù ci dice, giustamente, e dicendoci così ci ama, non giudicate. E aggiunge anche un'altra motivazione per non essere giudicati. Che cosa vuol dire questo? Che se noi ci permettiamo di giudicare, quel giudizio ricade su di noi. Gesù è venuto a salvare proprio quelli che sono nella condanna, altrimenti non ci sarebbe bisogno di salvare. È venuto a salvare quelli che sono già condannati. Lo ha detto Lui al capitolo 3 del Vangelo secondo Giovanni. Lui è venuto a salvare, è venuto non per condannare il mondo, ma perché sia salvato per mezzo di Lui. Perciò i nostri giudizi non sono graditi a Lui, che Lui vuole che noi ci amiamo gli uni gli altri, addirittura anche, come ci ha detto, che ci sopportiamo gli uni gli altri. Quando io giudico, usurpo il posto, del Padre, che Lui deve giudicare anche me dopo. Se io giudico i fratelli, il Padre ha ancor più lavoro per giudicare me, e mi deve giudicare per questo, perché io ho giudicato, ma anche perché non ubbidisco a portare i pesi gli uni degli altri. Questa frase l'avete sentita dalla lettera ai Galati di San Paolo: portate i pesi gli uni degli altri. E non dovete confondere o sbagliare a leggere portate i pesi, non i pesci, i pesi. Cosa vuol dire? Che ognuno di noi è un peso per i fratelli. Anch'io sono un peso per voi, qualche volta. Voi non vi accorgete perché state qui poco, ma se chiedete a Giuseppe, vi rendete conto che peso sono io. Portate i pesi gli uni degli altri. E il Padre deve giudicarci anche per questo, perché se giudichiamo i fratelli non siamo disposti a portare il loro peso, è per quello che li giudichiamo. Quindi Gesù vede il mio rifiuto a portare, a prendere su di me la sua croce, perché i peccati del fratello sono croce per Gesù. E io non faccio il cireneo. Gesù rimane senza cireneo per i peccati, per il peso dei miei fratelli, se io mi fermo a giudicare. Anzi, divento io un altro peso per Lui. Quando io giudico, sono anche ingrato, perché io ho ricevuto tutto, ogni bene nella mia vita. E non dono, non sono capace di donare benevolenza e di donare misericordia. Uso il mio occhio, quando giudico, a cercare il pelo nell'uovo. Gesù dice la pagliuzza nell'occhio del fratello. Ma se io non vedo il fratello con la luce del Padre, con lo stesso sguardo che ha il Padre per lui, cioè se non vedo il fratello con la luce dell'amore, allora cosa vedo? Non vedo, è come fossi cieco. è segno che io vedo con altre luci. Posso vedere con la luce dell'invidia, o quella dell'orgoglio, o quella dell'impurità, o quella della vanagloria, o della superbia. La luce più frequente potrebbe essere quella della superficialità. E voi sapete che quando noi vediamo con un'altra luce che non è quella vera, non si vedono le cose giuste. Una volta io sono andato a comprare un giaccone per l'inverno, e questo grande bel negozio a buon mercato, tutto quel che volete, vado, vedo un bel giaccone, dico, chiedo anche al fratello, cosa ti pare? Ah, magnifico. Io pensavo, ma guarda che bel colore blu scuro, è proprio adatto. Quando torno a casa col giaccone, c'è la luce del sole, non è come l'avevo visto. Cos'è successo? E sì che era quello. Non me l'ha cambiato il commesso. È che nel negozio c'erano luci al neon, luci, non so, particolari. E allora io vedevo un colore che poi con la luce del sole non era quello, era un altro colore. Così è il nostro sguardo per i fratelli. Se guardiamo con la luce dell'amore del Padre, allora vediamo bene. Se vediamo con le luci che vengono dai nostri sentimenti o dai nostri peccati addirittura, allora non vediamo giusti, perché queste luci nostre sono luci che oscurano, sono, dice Gesù, come trave, e la trave chiude l'occhio, è come fosse una benda sugli occhi. Ora, che ha gli occhi bendati non può permettersi di togliere una pagliuzza dall'occhio del fratello, non può correggere. E allora devo stare sempre attenti ad avere la luce giusta, a vedere con gli occhi del Padre, togliere la mia benda, togliere la mia trave. Quindi posso pensare così, quando vedo o mi sembra di vedere qualche difetto del fratello, posso pensare che è perché io non gli sono stato di esempio nell'ubbidire a Gesù. Quindi se lui è così, ha questi difetti o ha questi peccati o questi modi di fare, è perché io non l'ho aiutato. E quindi prima di tutto cerco di correggere me, anzi cerco di umiliarmi, di chiedere perdono al Signore per i miei comportamenti, per i miei sentimenti, perché non sono stati sufficienti ad aiutare il mio fratello. Poi cerco di far sparire da me atteggiamenti e azioni che possono darmi una luce sbagliata, l'invidia, l'orgoglio, la superbia, eccetera. Il difetto che ho visto nel fratello potrebbe essere lo specchio del mio difetto, e tante volte succede. Provate a esaminarvi e vedrete che è successo anche a voi. Santa Maria Maddalena de Pazzi scriveva così: compatite i difetti che vedete nei fratelli, scusateli sempre e sentite i loro disgusti e afflizioni come fossero proprio vostri. È un bel insegnamento. Quindi queste cose che io vi dico non sono nuove, sono antiche, perché Santa Maria Maddalena de Pazzi, quanti anni fa è vissuta? Almeno 600 o 700. Quindi la correzione del fratello comincia con la mia correzione. E allora io cercherò anche chi mi aiuta a correggermi. Altrimenti invece di guarire il fratello lo rovino ancora di più. Invece di aiutarlo a correggersi, lo metto in una situazione difficile. Quindi dobbiamo ricordarci a questo proposito e a questo punto di quello che Gesù aveva detto all'inizio del suo discorso. Beati i misericordiosi, troveranno misericordia. Se giudichi, sarai giudicato. Se sei misericordioso, troverai misericordia. Vedete come tutti questi insegnamenti di Gesù erano già compresi nelle beatitudini. Togli prima la trave dal tuo occhio, allora ci vedrai bene per aiutare il tuo fratello. Anzi, se tu togli la trave dal tuo occhio, il fratello può fidarsi di più di te e ti ascolta. Poi continua Gesù: non date le cose sante ai cani, non gettate le vostre perle davanti ai porci. Cosa voleva dire con questo? Cosa sono le cose sante? Per gli ebrei, ai tempi in cui Gesù parlava, le cose sante erano le carni dei sacrifici. Sapete che andavano al tempio a offrire sacrifici, cioè animali. Poi una parte delle carni la mangiavano, una parte veniva regalata o data ai sacerdoti che la mangiano loro, ma può darsi che qualche pezzo avanzava e invece qualcuno, invece che bruciarlo sull'altare, magari lo buttava ai cani. Non date le cose sante, quelle che sono state offerte a Dio, non datele ai cani. Questo è il primo significato di questa espressione, che poi col tempo ha aggiunto altri significati. Per i cristiani cosa sono le cose sante? Sono la parola di Dio, la parola del Vangelo, la fede che abbiamo in Dio Padre. Non date queste cose sante, anche la parola di Dio, a chi la fraintende, a chi non riesce a capirla. Per esempio, anche le parole dei "non preoccupatevi, il Padre provvede agli uccelli del cielo, così provvede anche a voi", qualcuno potrebbe prenderla come una giustificazione dell'ozio. Mentre non era in questo senso che Gesù le diceva. Quindi sta attento se c'è qualcuno che ti fraintende, piuttosto sta zitto, non dargli la parola di Dio se vedi che non è nella disposizione di ascoltare. Come tu sai che quando hai davanti a te un ubriaco è inutile fargli ragionamenti, anche se sono belli, veri, utili a lui. Ma è inutile, perché non è in grado di capire. Così ci sono persone che non sono in grado di accogliere la parola di Dio, di accogliere gli insegnamenti della Chiesa, perché almeno in quel momento lì, magari il giorno dopo è diverso, ma in quel momento lì non sono lucidi o sono arrabbiatissimi contro i preti o contro... Non date le cose sante a chi non le può o non è in grado in quel momento di comprenderle. E Gesù ci ha dato l'esempio. Cosa faceva Gesù davanti a Erode? Gesù taceva, non gli ha dato la parola del Vangelo, e anche a un certo punto davanti a Pilato, finché ha visto che Pilato lo ascoltava, gli rispondeva, poi Gesù taceva. Quando ha visto che non era più in grado o disposto ad accogliere la parola da Gesù, Gesù taceva. Non date le cose sante a chi non le apprezza o a chi le stravolge. Per esempio, anche la preghiera del Padre Nostro è una cosa santa. La Chiesa l'ha consegnata e la consegna a chi viene battezzato, a chi è già stato istruito un po' e sa che Dio è Padre e ha cominciato ad amarlo come Padre. Allora gli insegna la preghiera del Padre Nostro. Non la insegna a tutti, perché qualcuno la può prendere come una formula magica e poi ti dice: ma io l'ho detta quella formula, quella preghiera che mi hai detto, ma non ha funzionato, non ho ottenuto quello che io volevo, quindi è inutile pregare, quindi, e ti butta via la preghiera del Padre Nostro e ti disprezza perché lo hai ingannato. Secondo lui, non date le cose sante. Ancora, per la Chiesa ai tempi di Matteo, o della Chiesa ai tempi in cui Matteo ha scritto il Vangelo, e dopo, adesso per noi, cose sante. Le più sante che conosciamo sono il corpo e il sangue di Cristo. Non dateli a chi non li accoglie con fede, con consapevolezza. Sarebbe come buttarli alle ortiche. Per questo non diamo la comunione a chi non è battezzato, a chi non si è ancora impegnato a vivere con Gesù, a chi non sa che è il corpo di Cristo dato per noi, che è morto per noi, chi non accetta o non vuole o non conosce il mistero della morte e della risurrezione di Gesù. Non si può dare i santi misteri. Sono cose sante. Allora Gesù da una parte ci dice non giudicare, ma dall'altra non avere il prosciutto sugli occhi. Non giudicare, quindi, che vuol dire? Giudicare in questo caso è un atteggiamento che non è amore, giudicare. Non giudicare, però non avere il prosciutto sugli occhi. Sta attento a non dare le cose sante a chi non le sa accogliere, a chi non li fa, a chi le butta via. E poi, oltre a buttarle via, magari si rivolta contro di te e ti tratta da uno che inganna, da uno che non aiuta, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo sempre amare tutti, ma anche saper distinguere gli amici dai nemici della Chiesa, gli amici dai nemici di Gesù. E allora con quelli che amano Gesù possiamo aver comunione, con quelli che non lo amano possiamo amarli, ma non possiamo condividere tutto. Ecco, Gesù ci mette in guardia, ci aiuta, e comunque noi viviamo senza paura, perché anche se siamo in un mondo dove a prima vista non sappiamo, non tutti sono in comunione con noi, non tutti amano Gesù, quindi devo saper discernere con chi posso parlare delle cose del Signore, con chi invece devo stare attento. Se capitasse che qualcuno ci insulta perché non pensa che noi inganniamo, seguendo il Signore, vivendo secondo i Suoi insegnamenti, beati voi quando vi insulteranno e diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Lo ricordate? rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così Gesù aveva concluso le beatitudini. E così è possibile che questo succeda, che le calpestino le cose sante e poi si voltino a sbranarvi. È possibile. Noi non abbiamo paura, perché anche in questo caso c'è questa parola di Gesù che ci aiuta, ci incoraggia e ci dà gioia. Beati voi quando vi insulteranno, rallegratevi ed esultate. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì, sia lodato.